Udicon, dalla parte del consumatore.
Ed eccoci pronti all'appuntamento del giovedì. Siamo a giovedì 30 di marzo. Cara Deborah, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Filippo, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Indicatori negativi, i costi aumentano, sanità pubblica a rischio, punto interrogativo. Sanità lenta, sanità costosa, è vero che gli italiani cominciano a rinunciare alle cure, questa è una brutta notizia però, eh?
Purtroppo l'argomento, io sono sempre abbastanza allegra negli interventi, però oggi l'argomento è molto serio e i numeri che vi sto per dare, oggi purtroppo vi darò tanti numeri e sono un po' impietosi. Comunque, la pandemia, lo sappiamo, ha fatto salire la spesa sanitaria, ovviamente questo ha comportato degli oneri maggiori a carico delle famiglie. Come spendiamo noi famiglie italiane tendenzialmente i soldi quando parliamo di sanità? Allora, lo spendiamo soprattutto in assistenza ambulatoriale per la cura e la riabilitazione, parliamo di un più del 36% circa. L'acquisto di prodotti farmaceutici e altri presidi medici non durevoli, più del 29%. L'assistenza ospedaliera a lungo termine e l'acquisto di apparecchi terapeutici e altri presidi medici durevoli, entrambi superano una percentuale del 10%. Quando abbiamo superato l'emergenza Covid, però, queste criticità, che sono un po' storiche, le criticità storiche della sanità pubblica, sono rimaste, anzi, purtroppo, sono diventate anche più evidenti. Cosa è diventato più evidente? Ovviamente le liste d'attesa troppo lunghe, e lo rileva anche l'Istat, sono il motivo principale in base al quale gli italiani, sì, Filippo ti devo rispondere di sì, cominciano a rinunciare a curarsi. Seguito poi un altro fattore che insomma ci fa pensare due volte prima di andare dal medico, soprattutto per le visite specialistiche, sono i costi eccessivi. Vi do anche in questo caso un po' di numeri sulla rinuncia alle cure in Italia, perché in realtà è stato un trend che è andato aumentando dal 2019 fino al 2021. Nel 2019 era un 6%, nel 2020 un 9% abbondante, nel 2021 l'11% abbondante. Nel 2022 in realtà la quota è scesa, è tornata a circa il 7%, quindi ai livelli del 2018. Però perché è scesa? Beh, secondo l'Istat comunque non è un dato positivo questo, perché si sono ridotte intanto le differenze territoriali e quelle sociali. Questo cosa significa? Che le fasce più abbienti sembrano, voi direte, e chi se ne frega, un po' chi se ne frega, ma sembra che anche le fasce più abbienti abbiano dovuto rinunciare alle prestazioni sanitarie in misura maggiore che negli anni precedenti la pandemia. Cioè, si è abbassata la quota, diciamo, di abbandono, di rinuncia. Ma questo perché andiamo meno dal medico, proprio perché i tempi sono lunghi, perché i costi sono alti, quindi non ci vogliamo più andare, quindi andiamo proprio meno dal medico. E non solo, diciamo, la classe media, ma anche la classe, il ceto, diciamo, più agiato. Diventa più proibitiva la barriera d'accesso relativa a quei tempi di attesa, perché più del 4% nel 2022 ha rinunciato proprio perché i tempi di attesa sono tuttora troppo lunghi, mentre per motivi economici insomma è leggermente scesa rispetto al 2019 la percentuale, quindi sono più i tempi lunghi che ci fanno desistere. In generale comunque nel 2022 le prestazioni sanitarie fruite sono, questo è il punto della questione, più contenute, siamo andati meno, come dicevo, dal medico rispetto al periodo pre-pandemico. Si sono ridotte le visite specialistiche, gli accertamenti diagnostici, le punte soprattutto di rinuncia sono nel mezzogiorno, le punte principali. Ci sono percentuali alte tra gli anziani, soprattutto tra le donne. Addirittura la percentuale delle donne, diciamo, anziane che hanno rinunciato alle visite specialistiche è del 6%. Ma anche i minori, e questo è preoccupante, perché insomma i bambini devono crescere, quindi hanno bisogno anche di controllarsi per una crescita sana. Anche qui abbiamo un meno 6%. Quindi insomma, Filippo, purtroppo la sanità, ma lo sentiamo tutti i giorni, è un argomento sulla bocca di tutti, anche sui mass media, cioè la sanità è a rischio, non ce lo possiamo nascondere.
Allora Debora, analizziamo i problemi di questa sanità pubblica, quali possono essere? La chiusura degli ospedali, poco personale, puoi farci un quadro preciso della situazione?
Allora, anche qui qualche numero ve lo devo dare, giusto per capire insomma di quanti ospedali stiamo parlando, quanti posti letto. Allora, secondo gli ultimi dati statistici disponibili proprio sul Servizio Sanitario Nazionale, sappiamo che esistono oltre 214.000 posti letto per la degenza ordinaria. Questi posti letto sono per il 20,5% nelle strutture private accreditate, più di 12.000 posti per dei hospital quasi totalmente pubblici, parliamo quasi dell'89%, e più di 8.000 posti per la day surgery, anche questi in grande prevalenza pubblici, parliamo quasi di un 77%. Per intenderci, a livello nazionale, quindi con tutte poi le differenze del caso tra le regioni, tra i territori, sono disponibili circa 4 posti letto ogni 1.000 abitanti. Nel 2021 l'assistenza ospedaliera si è avvalsa di quasi 1.995 istituti di cura, in questo caso il 51,4% pubblici e il rimanente 48,6% privati accreditati. Il 63% abbondante delle strutture pubbliche è costituito da ospedali direttamente gestiti dalle aziende sanitarie locali, più del 10% da aziende ospedaliere e il restante 26% dalle altre tipologie di ospedali pubblici. In media poi, sempre a livello nazionale, ogni medico di base, un altro problema, ha potenzialmente 1.295 pazienti adulti residenti. A livello regionale, lo sappiamo, esistono notevoli differenziazioni, comunque il numero medio potenziale invece per pediatra, quindi non più adulti ma bambini, a livello nazionale 985 bambini a pediatra, con un'ampia, anche in questo caso, variabilità territoriale. Comunque sono numeri alti, solo diciamo medico o un solo pediatra. La fotografia che emerge è quella di un sistema sanitario nazionale con sempre meno ospedali, sempre più strutture private, un territorio sempre più sguarnito di medici di famiglia e di pediatri. Inoltre, dopo il boom dei posti letto, ovviamente per fronteggiare l'emergenza pandemica, si è tornati poi a tagliarne circa 20.000. E questo significa che in 10 anni sono stati chiusi 125 ospedali, dell'11% con un taglio più marcato per quelli pubblici. Tra pubblico e privato sono stati eliminati quasi 5.900 letti tra degenze ordinarie, degli hospital, dei surgery. Insomma, un peso del privato sempre più forte, un'assistenza territoriale al palo, insomma lo sappiamo, con pochi e insufficienti progressi anche nell'assistenza domiciliare integrata, almeno funzionasse bene quella, ma anche questa ha i problemi. Ciò che fa più effetto ovviamente è che i tagli hanno interessato prevalentemente il settore pubblico. In calo comunque tutte le strutture, anche per l'assistenza specialistica ambulatoriale. Pensate, vi faccio giusto un esempio, queste strutture nel 2011 erano 9.481, 10 anni dopo sono diventate 8.768, insomma quasi 700 in meno. Sono in discesa, quindi sono stati chiusi anche diversi consultori e sono cresciuti invece i centri di salute mentale, i medici di famiglia, ecco, che questo, come dicevo, una nota dolente, dai 46.061 che erano nel 2011, sono diventati 40.250 nel 2021, cioè quasi 6.000 medici in meno. E per i pediatri sì, va meglio, però anche qui siamo in calo, quasi 700 pediatri in meno persi nei 10 anni della statistica. In frenata anche i medici di continuità assistenziale e anche le ASL sono diminuite, perché erano 145 nel 2011, sono diventate 99 nel 2021. Quindi in conclusione, Filippo, insomma, possiamo dire a grandi linee che il nostro servizio sanitario purtroppo è sempre meno pubblico, ha meno strutture ospedaliere e personale, non è seguito quindi un potenziamento adeguato del territorio, sia in termini di uomini e donne, insomma di personale, che di servizi.
Insomma, cerchiamo di comunque dare questi numeri perché sono importanti, nella speranza che possa cambiare qualcosa. Adesso parliamo di medicinali, perché ce ne sono alcuni che sono aumentati e non di poco. Quali sono quelli più colpiti dai rincari, Deborah?
Allora, diciamo che nel 2023, già nel 2022, la vita, i costi della vita sono aumentati in generale. Ovviamente abbiamo visto anche prima, si aggiungono a tutti gli altri, anche quelli riguardanti la sanità, i farmaci, le visite mediche, sono i due grossi filoni, insomma, che sono aumentati particolarmente. Quindi questo sistema sanitario nazionale, che abbiamo già visto interessato da diverse criticità persistenti, purtroppo, come un po' tutti gli altri, negli ultimi mesi ha risentito dell'inflazione crescente, dell'incremento generalizzato dei prezzi delle forniture, con particolare riferimento, neanche a dirlo, ai costi energetici. Questo cosa ha comportato? Che tra dicembre e gennaio in particolare il prezzo dei farmaci più comuni si è aumentato con una media del 10,4%. Sono però anche dei casi cui gli incrementi arrivano a superare addirittura il 100%. Esiste una legge che riguarda questi farmaci di fascia C, un decreto legge del 2005 che prevede una precisa proprio procedura in merito agli aumenti del prezzo di questa tipologia di farmaci. Più precisamente, questi farmaci possono aumentare a gennaio e solo ogni anno dispari, mentre per i ribassi in realtà non vi sarebbero limitazioni, ma sappiamo che i ribassi è difficile trovare prezzi che diminuiscano. Comunque, diciamo che un po' tutti i farmaci, da quelli meno utili a quelli più necessari, hanno subito un aumento. Ha subito un aumento, per esempio, se parliamo dei farmaci, dei costi dei farmaci di uso più comune, la tachipirina iniettabile, per esempio, che nella confezione da 7 flaconcini di media è passata da 78,54 a 87,96 euro, quindi qui il rincaro è del 12%. Il Toradol, che è un antidolorifico usato generalmente per i dolori post-operatori, nella scatola con 10 pillole da 10 mg è passato anche questo da 13,40 a 14,20 euro. Il Muscoril, utilizzato per curare le lombosciatalgie, le nevralgie, insomma queste patologie, ha raggiunto quasi i 20 euro. Il prezzo dei farmaci da banco senza ricetta, come l'aspirina, il Doltaren, il Buscopan, la tachipirina in compressa, è aumentato in media del 5,1%. L'abbiamo visto anche prima, le visite mediche oggi costano generalmente di più. Come dicevo, il motivo è un po' l'incremento dei costi dei materiali e dell'energia. I primi rincari per le visite si erano registrati già l'anno scorso, nell'autunno, hanno riguardato tendenzialmente solo le prestazioni più energivore, gli esami di laboratorio, la diagnostica per immagini. Da gennaio di quest'anno gli aumenti sono scattati un po' per tutte le visite specialistiche e le ecografie. Sono stati ritoccati anche i prezzi dei prelievi, dell'odontoiatria, radiografia, risonanza magnetica. È chiaro che i rincari sulle visite specialistiche vanno anch'esse ad influire, abbiamo visto anche nel primo intervento, ulteriormente sui ritardi delle cure, dei controlli, delle prestazioni, insomma in tutto il paese, da nord a sud. Sono infatti cresciuti i costi delle visite specialistiche dei medici in libera professione all'interno degli ospedali. Qui l'incremento oscilla di media sempre tra i 10 e i 40 euro a prestazione. Secondo un recente report di Agenas, che è l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, che fa capo allo stesso Ministero della Salute, si è registrato un spaventoso incremento, soprattutto dei tempi di attesa nelle strutture pubbliche, che sta costringendo milioni di pazienti, non qualche paziente, milioni di pazienti, ad affidarsi alle cliniche private. Forse anche per questo che diminuiscono sempre gli ospedali pubblici e aumentano le strutture private, mi verrebbe anche da dire. Nell'ultimo triennio il dato delle prime visite effettuate presso le strutture statali, pensate, è sceso da 21,8 milioni nel 2019 a 18,7 milioni nel 2022, quindi una perdita di oltre 3 milioni di pazienti. Il discorso purtroppo si aggrava ulteriormente per gli appuntamenti di controllo. Se prima dello scoppio della pandemia ne venivano erogati 32,8 milioni ogni anno, lo scorso anno sono crollati a 27,5 milioni. Veramente una perdita altissima. Ci si controlla meno.
È un problema che
tra l'altro poi si riverbera sulla salute, sulla qualità della nostra vita e ancora poi sui costi di questo sistema sanitario, perché succederà purtroppo che molte patologie che potevano essere prevenute o scoperte, diciamo, in fase iniziale, purtroppo non sarà, e i costi aumenteranno anche poi per curarle, ovviamente.
Certo, certo.
Quindi insomma è un cane che si morde la coda, purtroppo.
Siamo ormai in conclusione, Deborah, parlando di sanità, continuiamo in un certo senso a parlare anche di soldi. Anche in ambito sanitario si stanno diffondendo sempre più i cosiddetti pagamenti digitali, e in particolare attraverso il circuito PagoPa. Ci spieghi brevemente come funzionano questi pagamenti?
Sì, dai, questo intervento, che è l'ultimo, è quello, diciamo, meno negativo. Allora, il pagamento delle prestazioni sanitarie può avvenire ovviamente ancora tramite i canali fisici tradizionali, quindi le casse automatiche distribuite presso le aziende sanitarie o le farmacie presenti sul territorio. Oppure, come dicevi tu, si può ricorrere al pagamento digitale tramite questo circuito PagoPa, che è un sistema di pagamenti elettronici ideato per semplificare, ma soprattutto uniformare i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni. Sfrutta gli strumenti digitali per rendere appunto le procedure un po' più snelle e garantire le transazioni all'insegna della sicurezza e della trasparenza. Sono diverse opzioni che sono disponibili per effettuare il pagamento online. Per esempio, si può andare sul sito dell'ente creditore scegliendo le opzioni previste e il gestore della transazione. Si può utilizzare l'home banking della propria banca, quindi effettuando il pagamento direttamente dal nostro conto corrente, attraverso le app per pagamenti. In questo caso bisogna essere un po' digitalizzati, si deve inquadrare il QR code collegato a ogni avviso di pagamento PagoPa. Cioè, avete presente, no, questa sorta, specie di bollettino con il QR code. Attraverso un servizio di pagamento online che abbia però sempre la piattaforma PagoPa integrata, oppure attraverso l'app dei servizi pubblici, la famosa app IO. Le ricevute di pagamento, queste sarebbe importanti conservarle, e si possono trovare, se si paga con PagoPa, nello storico dei pagamenti se è stato utilizzato l'home banking, oppure la ricevuta viene inviata tramite mail dal soggetto che eroga il servizio di pagamento. Anche attraverso l'app IO i pagamenti sono sempre disponibili, quindi troviamo lo storico dei pagamenti. Ecco, i costi per utilizzare PagoPa. Allora, i costi applicati dai gestori variano in base alla modalità di pagamento scelta, al gestore e soprattutto all'importo dovuto. Tendenzialmente i prestatori di servizio di pagamento riducono parecchio le commissioni in caso di transazioni di piccoli importi. Vi dico questo però, se voi andate sul sito di PagoPa, cioè proprio il sito pagopa.gov, trovate un simulatore nei pagamenti, così vedete quanto vi costa, scegliendo diversi gestori, diverse prestazioni con gli importi ovviamente, quanto vi costano le commissioni, perché a volte in realtà sono un po' altine. Cioè, se le transazioni sono di piccoli importi, no, se sono di alti importi possono essere importanti. In conclusione, comunque, utilizzare PagoPa è chiaro che genera dei vantaggi, ecco, questo sì, in primis la possibilità di poter scegliere tra più canali, più metodi di pagamento, ma anche permette questa modalità di vedere poi esplicitati i costi di commissione, proprio come dicevo, per ogni modalità di pagamento scelta. Infine, ci garantisce di avere la certezza del debito dovuto grazie all'attualizzazione automatica della cifra, che tiene conto anche magari di eventuali more o di saldi parziali, se paghiamo in ritardo, eccetera. Ci viene un po' in automatico, no, questa cifra. quindi siamo certi di pagare la cifra corretta. Insomma, è una modalità, come diciamo sempre, Filippo, bisogna essere un po' digitalizzati, ma stiamo andando verso la digitalizzazione, quindi insomma dobbiamo imparare. Chi non ce la fa, se imparasse sarebbe meglio, o comunque restano sempre i canali tradizionali di pagamento, quindi non ci sono problemi anche per chi insomma ha più difficoltà.
E poi c'è sempre l'Udicon Emilia Romagna che aiuta anche le persone che hanno difficoltà a manovrare smartphone, QR code, PagoPay e quant'altro, giusto?
Esatto. Facciamo sempre del nostro meglio. Ieri, guarda, disinstallavo le app a un nostro utente, poverino, che non riusciva a utilizzare lo speed, quindi ho disinstallato l'app, l'ho riattivato, l'ho collegato al profilo.
Vedi, insomma, vedi. Ecco, 800 13 56 18. Chiedete di Deborah, esatto. E lei vi aiuta. Deborah, ci sentiamo settimana prossima con altri argomenti.